chi mi conosce un po' sa che no, non sono matto, però parlando di libri un po' matto sono. Quindi mi è capitato delle volte di, e ricordo anche le occasioni, e ci sono anche delle persone qui che mi hanno, saprei anche individuarle, che in certe occasioni si aspettavano che io raccontassi o leggessi qualcosa, invece ho fatto tutt'altro. Però ho sempre motivato, ho sempre giustificato, e lo farò anche stasera. Questo è il libro. Questo è il libro che da programma io stasera dovrei raccontare, dal quale avevo pensato all'inizio, dopo averlo letto, avevo pensato che la cosa migliore sarebbe stata invece leggere delle parti. E poi ho deciso che stasera questo libro invece rimarrà qua, non verrà né letto né raccontato. Però attenzione, il libro rimarrà qua e quello che farò stasera lo farò, ovviamente così in senso metaforico, non reale, ma lo farò come se lo facessi per l'autore, come se mi rivolgessi direttamente all'autore e come se fosse una dimostrazione di profondo rispetto e di profonda ammirazione per quello che ha scritto e per questa operazione. Però stasera, allora, partiamo dal principio. Tutti questi incontri, non solo quelli qui a Campogalliano, non solo quelli di questo ciclo, ma in realtà tutti gli incontri, tutte queste narrazioni, questi racconti, queste letture, a ben pensare hanno un unico filo conduttore, che è quello, mi verrebbe da dire, usando un termine un po' abusato, quello della magia. Allora, io spesso dico ai ragazzi a scuola, soltanto nei libri, nelle storie, nei racconti si può fare una cosa che non si può fare nella vita reale, saltare nel tempo, avanti e indietro, crearsi universi alternativi, immaginare di fare quello che non si può fare nella realtà. E allora io ho sempre pensato, da quando ho cominciato a fare questo lavoro, che valesse la pena misurarmi con storie, con libri che mi permettessero di fare questo. Ora, ahimè, New York-Parigi senza scalo è un bellissimo libro, però non lo chiamo un difetto, ha una caratteristica. È privo di magia. Non c'è magia in questo libro. Non è una storia, non è un romanzo, è un resoconto. Un resoconto affascinante, certo, però manca all'autore quella capacità di creare magia, non si crea attesa in nessun modo. E allora, attenzione, questo non vuol dire che Lindbergh, per giunta questo romanzo, questo resoconto, appare qui, in questa edizione, in una collana della Mondadori, Leggere i classici, alla quale è associata quella famosa frase di Calvino, un classico è un libro che non ha mai finito di dire quel che ha da dire. E in effetti è vero, però è un classico in un genere molto, nell'ambito di un genere molto particolare. È un resoconto, appunto. Non sono nemmeno avventure. Ci sono molte date. È una successione, una sorta di biografia. La biografia di una vita, ma anche di un'avventura. Allora, io questa sera, che cosa ho portato? Cosa ho dentro questo borsone? Ho alcuni, e guardate, l'ho fatto mezz'ora prima di venire qui, quindi non è stata un'operazione programmata da molto tempo. Ho riflettuto a lungo. Ho detto, lo racconto o non lo racconto? Lo leggo o non lo leggo? E alla fine ho deciso, proviamo a fare questo. Visto che tra i diritti, i famosi diritti che Pennac ha individuato, i diritti del lettore, c'è anche quello di non leggere, di tacere, di sospendere la lettura ad un certo punto, io mi prendo così, il diritto, l'autorità di individuarne un undicesimo, di non raccontare. Ci sono libri che non si raccontano, che vanno letti, questo sì, è un libro che va assolutamente letto e io sono contento di averlo letto. Dicevo stasera, non in sostituzione, ma in rapporto a questo libro, ho scelto a caso, dalla mia biblioteca, nel mio studio, alcuni libri con i quali vorrei dimostrare come sia possibile invece creare magia. Quindi ce ne potrebbero essere mille altri, questi sono soltanto alcuni esempi, i primi che mi sono capitati sotto mano. Per giunta ci potrà essere qualcuno di voi, visto che siete tutte persone che più o meno mi conoscono, che hanno già sentito qualche brano, qualche spezzone, ma questo non importa, l'operazione di stasera è diversa. È come se io mi rivolgessi a Lindbergh e gli mostrassi un universo che è complementare al suo, quello della magia. È forse un universo che Lindbergh non ha mai esplorato, per quanto, voglio dire, uno che ha volato, è stato uno dei primi ad affrontare il volo, ma un volo di un certo tipo, un volo lungo, una traversata come questa, di magia ne avrà sentita dentro, però non è la magia della scrittura. Comincio con un libro che faccio spessissimo a scuola e che per adulti credo di avere fatto soltanto all'università della terza età, addirittura il primo o il secondo anno. Naturalmente mi limito a un episodio. Allora, il protagonista del romanzo, la storia comincia un pomeriggio, a scuola, facciamo così, non vi dico il nome, vediamo se lo riconoscete. Un pomeriggio a scuola, il protagonista che ha 10-11 anni, non di più, si azzuffa con un compagno nel cortile della scuola, gli suona un sacco di botte, se le danno poi reciprocamente in realtà, e però lui è troppo impegnato, mentre si rotola nella polvere, è troppo impegnato a parare i colpi e a restituirne di conseguenza tanti, altrettanti, e non si rende conto che si sporca i vestiti, si insudicia i vestiti nuovi, i vestiti che usa per andare a scuola. La storia è ambientata, vi do un piccolo indizio, nel profondo sud degli Stati Uniti, una piccola città che si affaccia sul Mississippi. La città si chiama St. Petersburg. E allora dicevo, quando quella sera torna a casa, dunque frequenta una scuola con il tempo pieno, e quindi le lezioni finiranno più o meno alle 4:30, 5, non di più. Ma lui torna a casa dopo cena, quindi quando è già molto tardi, ed è già buio pesto, e non entra dalla porta, dall'ingresso principale, ma entra dalla finestra della camera. E per far questo deve arrampicarsi su per il tubo di una grondaia. Scavalcato il davanzale, nel buio della stanza si avvicina al tavolo, tira un sospirone di sollievo perché è riuscito a farla franca. Ora, questo ragazzino non vive con i genitori, è orfano di padre e madre, vive con la zia e con il fratellastro. E il fatto che sia rimasto in giro per le colline buona parte del pomeriggio e che sia ritornato così tardi e che rientri dalla finestra della camera e non dall'ingresso principale è tutto dovuto al desiderio di non far vedere alla zia come ha ridotto i vestiti. Allora, dicevo, tira un sospirone di sollievo e pensa: almeno per oggi ce l'ho fatta, eh? Domani poi vedrò come risolvere la faccenda. Si avvicina al tavolo, accende la lanterna e alla scarsa luce proiettata dalla lanterna, che cosa vede? La zia, che era lì al buio in piedi, con le mani sui fianchi, una trappola, lo stava aspettando. E la zia vede subito in che condizioni sono i vestiti, è la prima cosa che nota. Lo prende per il colletto della camicia, lo guarda e, seduta stante, senza bisogno di riflettere troppo, decide quale sarà la punizione. Tu, sabato, giorno in cui non si va a scuola, si va al fiume a giocare, rimarrai a casa non a fare i compiti, non a, che ne so, a studiare, non a lavare i piatti, non a lavare i vestiti, ma a imbiancare, a riverniciare lo steccato che corre tutto intorno al cortile. Ora Tom, perché è lui, Tom sa benissimo che lo steccato è molto lungo, sono 4 lati e molto alto. Per farlo tutto da solo impiegherà l'intero sabato. Ma non è tanto questo che non riesce a mandare giù a digerire, l'idea della fatica alla quale dovrà sottoporsi, ma è piuttosto, vedete, Tom, non è un caso, non è un caso che io abbia scelto proprio Tom Sawyer, le avventure di Tom Sawyer, perché Tom Sawyer è uno che legge molto, e questi sono incontri fatti in biblioteca, incontri che hanno per protagonisti dei libri, legge molto. Perdonate l'insistenza, Tom Sawyer è un personaggio di romanzo, protagonista di un romanzo, che legge molto. È come il gatto che si morde la coda, o comunque un parlare di se stessi, un parlare autoreferenziale, è la letteratura che parla di se stessa. Dunque Tom è uno che legge molto e quindi ha molta fantasia e sa prevedere le cose, le vede in anticipo. Dunque lui già lo sa, con gli occhi della mente, basta chiudere un occhio e chiudere gli occhi per un istante, già vede cosa accadrà. Il sabato, mentre lui sarà lì, intento a sudare sotto i raggi del sole, i suoi compagni potranno andare al fiume. E per andare al fiume dovranno passare davanti allo steccato. E sicuramente, perché li conosce, lo prenderanno in giro. E per come è fatto, Tom Sawyer non può sopportare di essere preso in giro. Bene, altra cosa che si può fare soltanto nei libri, l'ho detta anche prima, saltare nel tempo. Questo è più o meno il primo episodio che incontriamo nel romanzo. Adesso ci spostiamo di punto in bianco al sabato mattina. Alle prime luci dell'alba Tom esce di casa, in una mano ha il secchio con la vernice, nell'altra il pennello. Si avvicina allo steccato, potete immaginare con quale stato d'animo. Per giunta deve riverniciarlo, deve ripassarlo tutto, è come se dovesse farlo su 8 lati, i 4 lati esterni e i 4 lati interni, come se dovesse farlo 2 volte. Si avvicina allo steccato, lo guarda da tutte le posizioni, poi quando non può più farne a meno, immerge il pennello nella vernice, solleva il braccio e fa per dare un primo tocco. O diciamolo subito, imbiancare uno steccato non è un'operazione che richieda una laurea, ma neanche un diploma. Sarebbe in grado qualunque stupido. Con un pennellaccio più largo possibile bisogna dare dei gran colpi e coprire la maggior superficie possibile di volta in volta, colpo per colpo. Beh, Tom rimane lì, fermo. Sta per dare il primo tocco, ma passano i secondi e non si decide. E se qualcuno di voi, o comunque qualche lettore, potesse, sì, per magia, per miracolo, trovarsi lì accanto a lui e potesse guardarlo negli occhi, lungo la strada ancora deserta, alle prime luci dell'alba, vedrebbe accendersi nei suoi occhi per un istante una lucina. Ha avuto un'idea. E dopo aver avuto questa idea, dopo che la lucina si è spenta, Tom comincia a passare il pennello sulle assi. Passa circa mezz'ora cominciano a transitare davanti allo steccato alcune persone, adulti che vanno al lavoro, ragazzini che si sono alzati di buon'ora. Tom, che sta passando il pennello sulle assi con molta cura, tutto concentrato, con la coda dell'occhio nota alla svolta del sentiero un suo compagno, Ben Rogers. Conosce benissimo, non ha bisogno di voltarsi, di voltare tutta la faccia, lo riconosce, è lui. Appena ha la certezza che si tratti proprio di Ben Rogers, io credo che qualunque altro ragazzino in un'occasione del genere approfitterebbe dell'occasione per sospendere il lavoro, per fare una pausa, fare due chiacchiere, magari lanciare un richiamo a Ben, dice: «Oi, va Ben, vieni, guarda cosa mi tocca fare, vieni che facciamo due chiacchiere». Invece no. Appena si rende conto che è proprio lui, si concentra ancora di più sul lavoro che sta facendo, apparentemente. Ben Rogers arriva molto lentamente, è un giorno di festa, fra l'altro, e sta sgranocchiando una mela. Una mela per un ragazzino a quell'epoca era una cosa preziosa, quindi se la sta mangiando un morso alla volta, vuole godersela fino in fondo. E quando arriva davanti allo steccato, molto lentamente, sta anche facendo il Big Missouri. Il Big Missouri era un battello, uno di quei battelli a vapore che passavano lungo il Mississippi a quell'epoca. Era il più bello, il più elegante. Sopra c'erano sempre le signore con i cappellini eleganti, i parasole, signori altrettanto eleganti. Quando passava il Big Missouri, tutti correvano sulle rive per ammirare da lontano. Beh, quando Ben passa davanti allo steccato, quindi immaginate che qui ci sia lo steccato, Tom sta passando il pennello sulle assi, Ben Rogers gli arriva da dietro e quando è più o meno alla sua altezza, sta facendo il Big Missouri, il che vuol dire più o meno questo. Macchine ferme, signore! Din din din! Macchine indietro, din din din, macchine indietro a tribordo, din din din, ciuf 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 ciuf, macchine indietro a babordo, din din, ciuf 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 ciuf, ferma a tribordo, din din, ferma a babordo, macchine avanti a tribordo, ferma, poggia col fianco esterno, piano piano, din din, ciuf 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 ciuf, fila quella cima, sveglia ora, forza, fuori la cima da ormeggio. Cosa state combinando? Fa un giro col cappio intorno a quella bitta. Pronti con la passerella ora. Molla. Macchine ferme, signore. Din din. Shht. 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 Gli indicatori di livello per sapere quanta acqua c'è. Dunque, non è che Ben Rogers sia diventato improvvisamente scemo. E neanche io, che lo imito. Cosa sta facendo? Sta facendo, ovviamente, sta imitando tutti i rumori di un battello. Il fumaiolo, la campanella, la voce del capitano che dà gli ordini, le risposte dei marinai, gli indicatori di livello. E con tutto quello che è accaduto, con tutto questo frastuono che fa, Tom apparentemente non si è ancora accorto di lui. Continua a passare il pennello sulle assi e allora Ben, da dietro, gli fa: «Ehi là, siamo in secca, eh?» Come dire, sei ancorato, non riesci a muoverti. Nessuna risposta. Tom studiò il suo ultimo tocco con l'occhio di un artista, poi diede al pennello un'altra piccola spinta e studiò il risultato come prima. Ben andò a metterglisi di fianco. Non sentendosi osservato, considerato, va a posizionarsi accanto a Tom in modo da poterlo guardare negli occhi. Apparentemente Tom non si è ancora accorto di lui. In realtà Tom sta sì passando il pennello sulle assi, sembra tutto concentrato, ma con la coda dell'occhio non perde di vista un solo istante. Beh, di Ben non gli importa nulla, lo conosce fin troppo bene. La mela! Aveva l'acquolina in bocca, ma perché il suo piano si realizzi, perché riesca, deve sempre tenere d'occhio lo steccato. Non interruppe il suo lavoro e Ben disse: come previsto, ahimè, comincia a sfotterlo. «Ciao, vecchio! Devi sgobbare, eh?» «Ah, sei tu, Ben? Non me ne ero accorto. Di, io vado a fare il bagno. Non ci verresti anche tu?» «Ma certo, tu preferisci lavorare, no? Si capisce.» Tom fissò il ragazzo per un attimo e disse: «Cos'è il lavoro, secondo te?» «Beh, quello lì non è un lavoro?» Tom prima riprese a verniciare e poi rispose con aria indifferente: «Beh, forse sì e forse no. Tutto quello che so io è che a Tom Sawyer gli sta bene.» «Oh, su, dai, non vorrai farmi credere che ti piace!» Quante volte Tom e i suoi compagni hanno parlato di che cosa sia il lavoro e hanno sempre concluso che il lavoro è una cosa che va bene per gli adulti, noiosa, faticosa. Il pennello continuava ad andare avanti e indietro. «Se mi piace? Beh, non vedo perché non dovrebbe piacermi. Non capita tutti i giorni l'occasione di imbiancare uno steccato.» Questo mise l'intera faccenda in una luce nuova. Ben cessò di mangiucchiare la sua mela, prima parte del piano. Si è già dimenticato di avere la mela in mano, perché adesso tutta la sua attenzione è concentrata sul lavoro che Tom sta facendo. E Tom passò delicatamente il pennello sulle tavole. Fece un passo indietro per osservare l'effetto. Aggiunse un tocco qui e uno là. Studiò nuovamente l'effetto, mentre Ben seguiva ogni sua mossa. Il suo interesse cresceva sempre più, di pari passo con l'attrazione che quel lavoro esercitava su di lui, e finalmente disse: E Tom, che pareva concentrato sul lavoro, in realtà sta aspettando che Ben, da dietro, gli dica qualcosa. E puntualmente questa cosa Ben gliela dice. Ecco, attenzione però, finora l'ha presa in giro, ci vorrebbe una bella faccia di bronzo, di punto in bianco, a cambiare registro. Quindi la cosa la dice come se in fondo non gli interessasse poi tanto. Dice... Di Tom... Fa imbiancare un pochino pure a me. Come dire, non è che mi interessi, E Tom a questo punto potrebbe impugnare la situazione. Potrebbe voltarsi e dire: ah, vedi? M'hai preso in giro, ma adesso... Invece no. A lui non interessa soltanto rinfacciare a Ben il suo atteggiamento di prima. No, gli interessa... Ha in mente qualcos'altro. Quindi, serio, rifletté. Stava per acconsentire. Fa per passargli il pennello, ma poi cambiò idea. E poi, con l'aria più seria di questo mondo, come se fosse una questione di Stato... No, no. Non credo che sarebbe opportuno, Ben. Vedi, zia Polly ci tiene moltissimo a questo steccato, proprio qui sulla strada, capisci? Se fosse quello dietro, mi starebbe bene, lei non ci baderebbe. Sì, ci tiene moltissimo a questo steccato. Bisogna pitturarlo con molta cura. Non c'è un ragazzo... Non c'è un ragazzo su 1000, forse su 2000, secondo me, capace di farlo come si deve. Di far cosa? Biancare uno steccato. Non uno su 1000, forse su 2000. Ed è come se dicesse: e quel ragazzo, quel privilegiato, sono io. E se Tom Sawyer è uno che, ahimè, le spara grosse come case, Ben Rogers è uno che se le beve. No! Davvero? Oh, su, dai, fammi provare. Sta perdendo ogni vergogna a questo punto. Solo un pezzettino. Io ti farei provare, Tom, se fossi in te. E Tom: Ben, io lo farei. Ti giuro. Ma zia Polly, guarda, voleva farlo Sid, suo fratellastro, ma lei non ha voluto. Ecco, vedi in quale situazione mi trovo. Ti rendi conto di quale responsabilità ho? Se dovessi farlo tu e gli capitasse qualcosa... A chi? Esatto. Possono capitare molte cose, uno steccato. Delle volte a scuola mi dicono: potrebbe rompersi. Ho capito, se tu ti lanci da 100 metri con tutto il peso contro lo steccato, magari può anche rompersi. Ma mentre lo imbianchi, cosa gli può capitare mai? Se dovessi farlo tu e gli capitasse qualcosa... Oh, uffa, starò attento come te. Ora fammi provare... Senti, idea, ti do... Ecco, però una mela per un ragazzino a quell'epoca ancora praticamente intera era un bene prezioso. Quindi mentre gliela dà, perché ormai sarebbe disposto a vendere anche la madre pur di poter fare quel lavoro, però a probabilmente gli offrirebbe tutta la madre, ma la mela tutta ancora quella no. Quindi a cura, mentre gliela offre, di offrirgliela però non tutta intera. E quindi dice: senti, ti do... No. Neanche. Nemmeno. No. Il torsolo della mia mela. Ah, voi dite: cosa si fa col torsolo? Vabbè, a parte che insomma una volta, quando c'era meno ricchezza, a parte che il torsolo io lo mangio, per esempio, lo mangio tutta la mela, ma non volendo mangiarla, si può sempre legare il torsolo ad uno spago e tirarselo dietro a piccoli scatti, come se fosse un animaletto, un cane, un gatto, quindi per giocarci. E Tom? Con quest'aria. Beh, ecco, no, Ben, non posso, non me la sento. E Ben? Te la do tutta, come dire, vai al diavolo purché tu mi faccia fare questo lavoro. Tom rinunciò al pennello con il viso atteggiato a un'espressione riluttante, come se glielo facessero fare con la pistola puntata alla tempia. In realtà, se potessimo vedere Tom dentro, lo vedremmo fare i salti alti 3 metri, perché è riuscito a far cascare Ben nella trappola. Ora, diciamolo subito, Tom Sawyer riesce a farsi pagare per far lavorare un altro al posto suo. Riesce a farsi dare qualcosa in cambio per far lavorare un altro al posto suo. E mentre l'ex Big Missouri, perché è ex battello ormai, lavorava e sudava sotto i raggi del sole, però contentissimo perché ha avuto il privilegio di imbiancare un pezzetto dello steccato di zia Polly. Oh, fra l'altro, se Tom gli dicesse: senti Ben, qui c'è il secchio, qua è il pennello, hai tempo tutta la giornata, Ben capirebbe, dire: però questo mi sta usando, mi sta sfruttando, non mi fa un favore. Invece no, Tom gli dice: guarda Ben, e gli indica un quadrettino minuscolo, dice: ti do giusto questo pezzetto, giusto perché siamo amici, sì, altro che amici, gli ha dato la mela intanto, ma lui ormai la mela non ci pensa più, Ben, giusto perché siamo amici, fatti questo pezzo e poi vattene, perché se dovesse capitare qualcosa allo steccato, se zia Polly viene fuori, se ne accorge, poi guai li passo io, tu vai al fiume Fortunello, tu che puoi, io dovrò rimanere qua tutta la giornata. Ben, che con quel pennellaccio potrebbe fare quel quadretto, cioè in 2 minuti, siccome crede che si tratti di un grosso privilegio, una cosa che capita una volta nella vita, lo fa con la punta e ci mette almeno mezz'ora, forse anche di più. E quando ha finito... Ah beh, la mela non c'è più, Tom l'ha già mangiata. No, però lo guarda e dice, fa: dai Tom, mi è piaciuto tanto. Fammene fare un altro pezzo, dai. E Tom: no, Ben, non esagerare. Giusto per amicizia ti ho fatto questo favore, adesso vattene, devo continuare io, ahimè. Faccio un passo indietro. Mentre Ben sta ancora pitturando, ex Big Missouri, l'artista a riposo, perché prima Tom dava l'idea di essere un artista, che stava facendo un ritratto, non verniciando uno steccato, siede di vicino, all'ombra, su una botte, dondola le gambe, sgranocchia la mela che è diventata la sua mela, ha per giunta compagnia, quindi può anche parlare con Ben, ma soprattutto che cosa ha il tempo di fare? Mentre è lì, si riposa all'ombra, conversa, mangia la mela e si riposa e tutto il resto. No, progetta la strage di altri innocenti. Il materiale non mancava. Ogni tanto dei ragazzi passavano di lì, venivano a sfottere, ma restavano a imbiancare. Sì, perché quando Ben se n'è andato, Tom ricomincia, poi ne passa un altro, stessa storia. Dopo un po', verso metà mattina, cominciano a passare a gruppetti. Ma Tom non si scompone, è vero, ha un solo pennello, ma seduto sulla botte comincia a dare i turni, come alla COP. Allora, questo è per te, mettiti in fila, e da tutti pretende qualcosa in cambio, in anticipo. Diciamo, ti metti in fila, avanti, passa tu, è il tuo turno, tu te ne puoi andare. E guardate che questi compensi in natura aumentano anche di valore col passare delle ore. Quando Ben non ne poté più, Tom aveva già ceduto il turno successivo a Billy Fisher, in cambio di un aquilone in buono stato. E quando venne la metà del pomeriggio, Tom temeva di impiegare tutto il sabato. Siamo a metà del sabato pomeriggio. Da quel ragazzo povero in canna che era la mattina, Tom si era trasformato in un riccone che nuotava letteralmente nell'oro. Aveva, oltre alla roba che ho citato, 12 biglie, uno scacciapensieri rotto, un pezzo di vetro di una bottiglia blu, da guardarci il mondo attraverso, per vedere tutto blu o tutto verde o tutto rosso. E un rocchetto, una chiave che non apriva nulla, ma l'importante non è che apra, un frammento di gesso, il tappo di vetro di una caraffa, un soldatino di stagno, una coppia di girini, 6 petardi, un gattino cieco da un occhio, una maniglia di ottone, un collare per cane, senza il cane, il manico di un coltello, 4 pezzi di buccia d'arancia e il vecchio telaio sconquassato di una finestra. Per tutto quel tempo si era insieme riposato e divertito. Non gli mancava la compagnia. E lo steccato? A metà del sabato pomeriggio? Solo? Solo finito? Solo 2? 3! Lo steccato aveva ben 3 mani di vernice, l'ha fatto già ripassare dentro e fuori su 8 lati 3 volte. E continuerebbe anche. Beh, se non avesse finito la calce, avrebbe mandato in rovina tutti i ragazzi del paese. Purtroppo a un certo punto il secchio è vuoto e quindi Tom congeda gli ultimi, i quali si allontanano, con le tasche accuratamente vuote, ma convinti di aver avuto un grossissimo privilegio, quello di imbiancare un pezzetto dello steccato di zia Polly. E Tom chiama fuori zia Polly vede che suo nipote ha fatto tutto questo lavoro in così poco tempo e per premiarlo lo manda al fiume. Ma è destino che Tom al fiume non ci arrivi, perché lungo la strada, passando davanti alla casa del giudice Thatcher, il giudice di contea, un uomo molto rispettato, molto stimato e temuto, un personaggio molto influente, Tom, fischiettando, butta l'occhio nel cortile, oltre il cancello, e nota un paio di trecce bionde attaccate ad una testa. Possono essere lì da sole. Una ragazzina, più o meno della sua età. Non la conosce. Quel che è certo è che, appena la vede, perde la testa. Il classico colpo di fulmine. Si innamora. Dimentica il fiume, dimentica i suoi compagni, rimane per tutto il resto del pomeriggio, fino all'ora di cena, fino a che non viene buio, lì sul cancello, ma non può entrare, che è una proprietà privata. Rimane lì a far cosa? Tom Sawyer è uno che agisce. Non sta mica lì come un baccalà. Eh no, agisce. Per diverse ore, ci vuole anche una certa resistenza fisica, per diverse ore rimane a esibirsi lì sul cancello in fantastiche prove di destrezza, di abilità, capriole, piroette, salti mortali, carpiati, tutte delle cose, sta in bilico sulle mani, con i piedi in aria, per attirare l'attenzione della ragazzina. Ma la ragazzina, che è seduta su una panca, non si volta mai a guardarlo. Allora i casi sono due: o non si accorge di lui, il che è poco probabile perché davvero Tom si danna l'anima, fa tutto il possibile, oppure ha qualche motivo per fare la snob. A un certo punto, mentre è con la testa in basso, quindi tutto il sangue che gli va verso il cervello, si accorge che la ragazzina si è alzata in piedi e sta rientrando in casa. Allora si rimette dritto, alcuni secondi per recuperare l'equilibrio, e poi ho capito. Avrei dovuto pensarci prima. Sempre così con le ragazze. Ho capito. È timida. Si vergogna a darmi soddisfazione, a guardarmi direttamente. Dice: io lo so, adesso lei va in casa, apre le imposte, mi guarderà magari da dietro la tendina tirata, per vedermi senza essere vista. Dice: tutte così le ragazze, mai che ti diano soddisfazione. Invece la finestra era chiusa e rimane chiusa. Tom, all'ora di cena, torna a casa, molto deluso. Non gli è mai capitata una cosa del genere. Dopo cena, quando zia Polly e Sid sono già andati a dormire, scavalca al davanzale della finestra, esce fuori, torna alla casa del giudice, ormai non c'è nessuno alzato, c'è un'unica finestra illuminata al piano alto. Tom scavalca il cancello, attraversa il cortile, si avvicina alla casa, non è mai stato dentro quella casa. Quindi, fra l'altro, non sa neanche chi è quella ragazzina. Potrebbe essere un ospite già ripartita. E non, quindi non sa neanche eventualmente se la ragazzina ha una camera e qual è la finestra della sua camera. Ma siccome è uno che legge molto, ha molta fantasia, per giunta è un romantico, è un sentimentale, un sognatore, sceglie una finestra al pian terreno e decide che quella per qualche motivo deve essere la finestra della camera della ragazzina. Poi va a sdraiarsi in mezzo all'erba proprio sotto la finestra e rimane lì, in silenzio, con le mani incrociate sullo stomaco, si mette, raccoglie un fiorellino, se lo mette sul petto e sta lì a guardare le stelle. Beh, cosa ha intenzione di fare, Tom? Ancora una volta sta immaginando. Cerca di prevedere quello che accadrà. Che cosa accadrà? Beh, lo vedono. Lui si aspetta che lo veda una persona in particolare. La ragazzina. C'è da sperare che quella sia proprio la finestra della sua camera. Comunque, immaginiamo, diamo per ipotesi che quella sia la finestra della sua camera. Dice, allora domattina, quando lei aprirà la finestra, cosa vedrà? Vedrà me, steso, in che condizioni? Morto. No, morto. Morto. Lui pensa di morire. Pensa di morire per il freddo. Siamo nel profondo sud degli Stati Uniti e la storia comincia d'estate. Morto assiderato, come un pinguino, no? Al Polo Nord. Però ovviamente dice, lei capirà che io sono morto per il freddo perché sono rimasto fuori tutta notte. Ma perché sono rimasto fuori tutta notte? Per lei, per amore. Quindi in realtà indirettamente sono morto per amore. Perché lei ieri pomeriggio non mi ha dato soddisfazione, non mi ha guardato. E allora si sentirà in colpa, si sentirà molto responsabile. Correrà fuori, disperata, mi scuoterà per richiamarmi in vita, mi chiamerà per nome ripetutamente. Figuriamoci, non si conoscono neanche. Mi chiamerà per nome, forse, se le cose andranno proprio come ho previsto, per richiamarmi in vita proverà anche a darmi un bacio. Forse, forse. L'importante però è che si senta molto in colpa. Tom dunque è lì, sta sognando ad occhi aperti, all'improvviso si spalanca la finestra. Ah, ci picchia. Non se l'aspettava questa. E allora distinto, rimane così ad aspettare, solo che non è la ragazzina, neanche il giudice. Probabilmente è una domestica che, per fortuna di Tom, senza guardare fuori, perché se guardasse fuori lo vedrebbe, parlando con qualcuno che è all'interno della stanza, ha aperto le imposte e rovescia fuori un secchio di acqua sporca addosso a Tom. E per fortuna di Tom, sempre senza guardare fuori, parlando con qualcuno che è all'interno, richiude le finestre e torna alle proprie faccende. Tom ovviamente adesso deve andare a casa, perché se rimanesse lì tutta notte bagnato, allora se la beccherebbe la polmonite. Però, una volta scavancato il cancello, non rinuncia ad una piccola vendetta. Raccoglie da terra un sasso, ha sempre avuto una mira infallibile. C'era un'unica finestra illuminata al piano alto. Prima di scappare, prima di mettersi a correre, tira e già mentre sta correndo sente il rumore dei vetri infranti. Finisco con un ultimo episodio, la domenica. Siamo a sabato notte, domenica è il giorno dedicato alla chiesa. I ragazzi vanno al catechismo, gli adulti vanno a messa. Ora, per farla breve, Tom non ama andare a catechismo perché è sempre scuola e di scuola ne ha a sufficienza già durante la settimana. Arrivato davanti alla chiesa, prima di entrare, comincia a scambiare con i suoi compagni tutti quei piccoli tesori del giorno prima, i girini, i petardi, il tappo di vetro, eccetera, eccetera, con dei biglietti. Raccoglie biglietti in gran quantità, sono dei cartoncini rettangolari molto semplici, diversi per colore, alcuni gialli, alcuni rossi, alcuni blu. Cosa sono questi cartoncini? Il reverendo di St. Petersburg si è reso conto ormai da molto tempo che non c'è verso di far imparare a memoria ai suoi ragazzi i versetti della Bibbia. Allora ha escogitato uno stratagemma. Quando uno dei suoi allievi spontaneamente va da lui e gli recita a memoria due versetti, gli dà in premio un biglietto blu. Quando quello stesso allievo o allieva torna dal reverendo, non ci sono scadenze di tempo, e gli presenta 10 biglietti blu, il che vuol dire che nel frattempo per 10 volte è andato ogni volta a recitare due versetti, quindi ha imparato a memoria 20 versetti, il reverendo li prende in consegna e glieli cambia con uno rosso. Quando quello stesso allievo o allieva torna dal reverendo, ma qui i tempi si allungano, con 10 biglietti rossi, quindi vuol dire che ha imparato a memoria 200 versetti, il reverendo li prende e glieli cambia con uno giallo. Con 10 biglietti gialli, ma qui siamo già nell'ambito della leggenda, non si riesce a ricordare qualcuno che ci sia riuscito, il reverendo consegna all'allievo o all'allieva un premio. Tutto questo per arrivare ad un premio. Beh, trattandosi del catechismo, quale potrebbe essere il premio? La Bibbia, una bella Bibbia rilegata, tascabile. Dunque, cosa sta facendo Tom quel giorno prima di entrare in chiesa? Sta comprando i biglietti, cioè li compra, non li sta rubando, li sta comprando regolarmente. Entra in possesso di un gran numero di biglietti senza per questo aver imparato a memoria nessun versetto. Quel giorno, dopo il catechismo, c'è la messa, tutta la città riunita, e il reverendo comincia a recitare la messa, entra in chiesa il giudice Thatcher, con tutta la famiglia al seguito, la moglie a braccetto e tutto un codazzo di figliuoli più grandi e più piccoli. C'è anche la ragazzina bionda. E Tom chiede a qualcuno, chi è quella? Gli fanno, quella è Becky, la figlia più piccola del giudice, è tornata in città da poco. Vedrai che la troveremo anche a scuola domani. Sarà una delle sue nuove compagne. E ora quel giorno il reverendo vorrebbe tanto poter consegnare a uno dei suoi allievi la Bibbia. Perché proprio quel giorno, beh, ovvio, c'è il giudice per fare bella figura. Si evidenti. Pare che quella domenica nessuno abbia il numero necessario e sufficiente di biglietti. Quando ormai non ci spera più, ecco che avanza, si fa largo tra la folla, Tom Sawyer. Si presenta davanti all'altare, uno stupore generale. Zia Polly, anche lei, occhi sgranati, i suoi compagni che lo invidiano in un modo. Il reverendo, oddio, gli pare strano che Tom Sawyer possa aver imparato a memoria 2000 versetti, che è come dire quasi tutta la Bibbia. Ma a parte questo, ciò che lo meraviglia è che Tom gli conti sotto il naso. Attenzione, Tom durante il catechismo prima, come al solito, non ha ascoltato. Sotto il banco ha messo in ordine i biglietti, quelli blu da una parte, quelli rossi, quelli gialli. Allora gli conta sotto il naso lentamente, perché vuole godersi questo momento, gli conta 10 biglietti blu, uno alla volta, 9 rossi e 9 gialli, perché con la storia del riporto è come se avesse già la Bibbia in mano. E tutti che lo guardano. E al reverendo spare strano questo. Eh sì, c'è qualcosa che non torna. Perché in genere quando uno va a reclamare la Bibbia ci va solo con quelli gialli. I rossi e i blu li ha già cambiati prima. Gli vorrebbe tanto fare qualche domanda, però non può di fronte a tutti. Si riserva di fargli qualche domandina più tardi. Intanto prende la Bibbia e fa per consegnargliela. Lindbergh ci perdonerà se lo passiamo come una Bibbia. E fa per consegnargliela. E Tom? È un trionfo. Si ha la testa continuamente voltata indietro, come dire, guardatemi, perché a St. Petersburg non succederà mai più una cosa del genere. Non vedrete mai più qualcosa di simile. Solo che al reverendo viene un'idea. Ma non per metterlo in difficoltà in questo caso, per dargli un ulteriore motivo di orgoglio e di vanto. Decide di fargli consegnare la Bibbia da questa personalità che è presente in chiesa quel giorno, cioè il giudice Thatcher. E gli chiede, e il giudice si alza in piedi, di buon grado, dice, benissimo, gliela consegnerò io. E Tom comincia a lievitare, come la pizza. Non tocca più terra con i piedi, Continua a guardare sua zia, il maestro, i suoi compagni, la ragazzina dalle trecce bionde. Guardatemi, proprio io, Tom Sawyer. Solo che anche al giudice viene un'idea. Mentre fa per consegnargli la Bibbia, Tom la tiene per un capo e il giudice dall'altro. Gli dice, ragazzo, congratulazioni per questo premio. Tu un giorno sarai riconoscente al reverendo qui presente e al maestro e a tua zia e a tutti gli adulti che ti hanno costretto, sì, perché quei ragazzi è così, ti hanno costretto a leggere questo libro che ti insegnerà tante cose importanti per il resto della tua vita. Senti, vorresti condividere con noi questo momento di trionfo? Per esempio, vorresti dirci una delle tante cose che hai imparato venendo al catechismo? Ma una soltanto a titolo di esempio. Tom, la pizza comincia ad abbassarsi. Si gira la testa, non si guarda più, si tiene gli occhi puntati sulle punte delle scarpe. E il giudice non si accorge di questa sua reazione, perché è troppo impegnato a formulare la domanda, a trovarne una. Allora fa... Il giudice ovviamente è un personaggio un po' pomposo, molto pieno di sé. Gli piace ascoltarsi parlare e dice, ma sì, una domanda semplice, una delle più semplici. Vediamo un po'. Ecco, tu saprai dirci senz'altro, perché lo sanno tutti i ragazzi, è una delle prime cose che si impara al catechismo, leggendo la Bibbia, tu saprai dirci quali furono i primi due apostoli scelti da Gesù, i suoi favoriti. Tom continua a guardarsi la punta delle scarpe. Il reverendo in disparte pensa, ecco, lo sapevo. Lo sapevo. Questo disgraziato non ha mai aperto il libro. Altro che imparare 2000 versetti a memoria. Non sa niente. E adesso mi farà sfigurare. Vorrebbe tanto dargli un ceffone, ma non può davanti a tutti. E allora cerca di spronarlo, di minacciarlo con il tono della voce. Gli fa, Tom, hai sentito, vero, che cosa ti ha chiesto questo signore? Tu di sicuro sai chi furono i primi due apostoli scelti da Gesù. Lo sai, perché l'abbiamo detto. È stata una delle prime cose. Vedi i tuoi compagni che hanno tutti la mano alzata? Loro lo sanno. E perché tu non lo sai? Ma certo che lo sai, vero Tom? Allora si fa avanti la moglie del giudice, che con garbo tutto femminile, come se fosse una mamma, gli si avvicina, lo prende in disparte e gli sussurra all'orecchio. Tito, tu sei timido. Ha capito tutto la moglie del giudice. Tu sei timido, ti vergogni a dare la risposta così a voce alta. Vorrai magari sussurrarla a me in un orecchio e io la riferirò a tutti quanti, perché di sicuro tu sai chi furono i primi due apostoli scelti da Gesù, lo sanno tutti. Allora Tom capisce che c'è niente da fare, o dà una risposta giusta o sbagliata che sia, o non lo lasceranno andare. Tanto che c'è. Dunque cerca di fare mente locale, va a ripescare le pochissime cose che ha imparato andando al catechismo, quelle poche volte che si è degnato di aprire il libro. E all'improvviso un lampo. Aspetta un attimo. Mi pare che una volta il reverendo abbia raccontato una storia presa dalla Bibbia. E mi ricordo anche che c'erano due protagonisti maschili, mi ricordo anche i nomi. Adesso mi stanno chiedendo due nomi maschili. Vuoi vedere che, nella sfortuna, mi ha chiesto proprio l'unica cosa che so? E per la prima volta Tom solleva gli occhi, si vede che è già più sicuro dei propri mezzi, è la prima volta che li solleva. La moglie del giudice è lì, china su di lui, sta aspettando, in realtà in chiesa non si sente volare una mosca, tutti pendono dalle sue labbra, a bocca aperta, e Tom guarda la moglie del giudice che gli aveva dato l'imbeccata. Tu sicuramente sai che i nomi dei primi due apostoli scelti da Gesù sono... E Tom non lo dice nemmeno alla moglie del giudice, perché tanto è sicuro, si volta verso l'intera città e sputa fuori tutto d'un fiato: Davide e Golia. Ora, Mark Twain conclude il capitolo dicendo: meglio calare un velo pietoso su quello che accade in seguito quando torna a casa con sua zia, perché sua zia non è molto contenta di questa risposta che ha dato, della figura che ha fatto. Però uno dirà: beh, cosa ha guadagnato Tom da questa domenica in chiesa? Sì, la Bibbia, ma della Bibbia non se ne fa molto, ma ha saputo chi è la ragazzina. Ecco, è già importante, è la figlia più piccola del giudice. E dico solo questo: il giorno dopo, lunedì mattina, il ritorno a scuola, Tom svegliandosi si rende conto che non ne ha voglia. Allora ne escogita una delle sue. Dorme in camera con Sid, in due letti vicini. Si infila sotto le lenzuola, se le tira fin sopra la testa, e da sotto le lenzuola comincia a emettere degli strani mugolii, e Sid casca nella trappola. Corre in camera di zia Polly, è molto presto, dice: zia Polly, ti prego, vieni subito, temo che Tom stia morendo. Zia Polly corre in camera e fa: Tom, ragazzo, cosa c'è? Tom si tira le lenzuola sotto gli occhi, ma zia Polly è sufficiente. Dice: tu, ragazzo, hai un solo problema. Hai poca voglia di andare a scuola, ma ci andrai. E prima di farti uscire, ti toglierò anche quel dente che da alcuni giorni balla. Quindi, oltre al danno, la beffa. Gli tocca andare a scuola e gli cava anche un dente. Come glielo cava? Con quali mezzi e con quale tecnica? Ecco, vediamo. Allora, il filo, un'estremità del quale viene legata al dente che balla, e l'altra alla porta. E poi no, sarebbe troppo bello. La porta è già chiusa, potrebbe essere anche la gamba di un tavolo, la, che ne so, qualunque cosa purché fissa, solida e mobile. Bisognerebbe spostare Tom. Ecco, e allora zia Polly gli volta le spalle perché non veda quello che sta per fare, si avvicina alla stufa con le pinze, prende un pezzo di brace. Poi si avvicina a Tom a ritroso, camminando a ritroso, sempre in modo che lui non veda, si gira di scatto e fa per avvicinargli il pezzo di brace alla faccia. Tom non se l'aspettava, si tira indietro, il filo si tende e il dente parte. Un gran dolore, questo sì, e oltre al dolore gli tocca andare a scuola. Però, per ogni tribolo c'è poi un compenso, un premio. Basta aspettare. Perché quella mattina, andando a scuola lungo la strada, Tom è letteralmente l'invidia di tutti i suoi compagni. E non ditemi perché ha un buco nella fila superiore dei denti, perché per uno che poi per giunta vuol far colpo su una ragazzina non è un gran bel vedere, non è una questione di estetica. È che quel buco gli permette di fare una cosa che nessuno dei suoi compagni può fare, o meglio, nessuno dei suoi compagni quel mattino può fare questa cosa come la fa Tom, perché nessuno ha un buco proprio in quella posizione lì nella fila superiore, un po' di lato. Cos'è questa cosa? Nessuno dei compagni di Tom quel mattino può sputare come lui, imitare le traiettorie dei suoi sputi. Perché nessuno ha un buco, cioè possono sputare diritto come sputano tutti, ma avere un buco lì ti permette di fare delle cose. Infatti all'inizio Tom sputa, ma sputa per sé perché gli fa male la gengiva, gli esce ancora un po' di sangue. I suoi compagni che sono fermi a gruppetti lungo la strada lo vedono e gli fa: bello Tom, fa vedere. E allora lui comincia a esibirsi, adesso lo fa per gli altri, quindi si mette al centro della via e comincia a sputare a destra, a sinistra, cambia direzione, prende la mira, dice: adesso colpisco quel sasso là, e sputa e lo colpisce, sputa più lungo, più corto. E poi vabbè, lungo la strada incontrerà il suo amico Huck Finn, che è poi il protagonista del romanzo successivo, Le avventure di Huckleberry Finn. Arriverà a scuola tardi, come di consueto, e poi troverà il modo di fare amicizia con Becky. Chiudo davvero soltanto con una cosa. Riesce a fare amicizia con Becky, o meglio, si conoscono. Poi si ritrovano a mezzogiorno, quando l'aula è deserta, e non c'è più il maestro, possono parlare liberamente. E dunque, queste sono in pratica le prime parole che Tom pronuncia. Sì, è vero, si sono detti qualcosa, ma sono un po' imbarazzati, perché lui è già riuscito a far colpo su Becky. Quindi Becky non la sta soltanto corteggiando, è già a buon punto, lui è già cotto. E quindi dicevo, si sono parlati ma sono un po' imbarazzati, felici ma imbarazzati. E Tom però si rende conto che per corteggiarla deve cominciare ufficialmente, deve dirle qualcosa. E come tutti i corteggiamenti, un corteggiamento deve cominciare nel modo giusto. Cioè bisogna capire che cosa la ragazza vuole. Se è una ragazza seria, che ama le cose serie, se ama divertirsi. Quindi le prime parole possono essere decisive. Allora Tom siede su un banco, accanto a lui Becky, lui dondola le gambe in un'estasi di felicità, è al settimo cielo per la gioia, è lì con la ragazzina di cui è innamorato, e le prime parole che pronuncia sono in pratica queste. Immaginate che Becky sia alla sua sinistra. E ci pensa un po' su. Ti piacciono i topi? E Becky? No, lei che è una schifiltosa. No, li odio. E lui? E ci è rimasto male. Eh sì, perché aveva pensato di aver detto proprio la cosa giusta al momento giusto. Cioè, ci ha pensato tanto. E allora dice, cerca di correggere il tiro. Beh, anch'io, quelli vivi. Ma io dicevo quelli morti. Da farsi girare intorno alla testa con lo spago. E Becky dice, no, i topi mi piacciono poco in ogni caso, morti o vivi. E poi dice, mi piacerebbe la gomma da masticare, e così parlano. E vabbè, questo è Tom Sawyer. Passiamo a una cosa diversa. Io immagino che tutti conosciate il Barone Rampante. Ecco, per chi non lo sapesse, veramente due parole, qui non si può raccontare tutto, è semplicemente la storia di Cosimo Piovasco di Rondò, questo ragazzino che all'età di 12 anni, per un ripicco d'orgoglio, perché suo padre voleva costringerlo a mangiare un piatto di lumache, decide di salire su un albero e di non scenderne mai più. E c'è quel capitolo, la fine del primo capitolo, la storia è raccontata in prima persona dal fratello, il fratello minore che ha qualche anno in meno, Biagio. E il capitolo si conclude in un modo molto forte, perché dice, il padre si affaccia alla finestra, lo vede già arrampicato sull'albero, gli dice, l'elce del parco, sono dei nobili questi, baroni appunto, e dice, quando scenderai, vedrai che le lumache saranno ancora qui ad aspettarti. E Cosimo gli risponde dall'alto dell'albero, e io non scenderò più. Conclusione delle ultime parole di Biagio, del suo resoconto, e mantenne la parola. Il Barone Rampante, questo non è un romanzo, è un racconto lungo, o se volete un romanzo breve, non è altro che il racconto della vita di Cosimo. Una vita trascorsa sugli alberi, senza mai toccare terra con i piedi. Fino all'età, se ricordo bene, di 65 anni, comunque a età avanzata. Ecco, alla fine, leggendo questa storia però, vedete, senza nulla rimproverare a Lindbergh, però abbiamo detto questa sera è come se ci rivolgessimo a Lindbergh come un autore, certo un uomo che ha avuto una grande avventura, però forse non era il suo mestiere creare magia attorno a questa avventura, creare attesa. Io ho detto prima, quando Calvino comincia a scrivere Barone Rampante, in realtà nei lettori crea subito un'attesa, sì, perché passano i capitoli e Biagio racconta le avventure di suo fratello, avventure nelle quali è a sua volta coinvolto, passano i capitoli e si vede che Cosimo sta crescendo, passano prima le settimane, poi i mesi e poi gli anni, e ci viene da pensare, ma attenzione, se davvero Cosimo vuole essere fedele a quel proposito di non scendere più dagli alberi, chissà se ci riuscirà fino alla morte, e comunque dovrà per forza esserci un momento in cui scenderà dagli alberi per necessità, appunto quando? Quando morirà. Come potrà rimanere da morto sugli alberi? Cascherà come una pera cotta. E invece no. È una mattina, succede tutta una mattina. Attenzione, siamo al punto in cui Cosimo, che ha avuto avventure straordinarie, ha incontrato Napoleone, che era venuto in Italia a farsi incoronare imperatore, ha lottato contro i pirati turchi, ha conosciuto un brigante, ha avuto una storia d'amore bellissima con Viola Violante d'Ondariva, la figlia dei suoi vicini, marchesi d'Ondariva, ha avuto molte altre avventure, ha avuto rapporti con i più grandi intellettuali dell'epoca, la storia è ambientata nella seconda metà del Settecento, quindi con gli illuministi francesi, Diderot e D'Alembert, che gli hanno inviato di volta in volta i volumi dell'Encyclopédie, e lui ha costruito delle... come vedete il riferimento ai libri c'è sempre, ha costruito sugli alberi delle scaffalature pensili e lì ha riposto di volta in volta i volumi che suo fratello Biagio gli procurava. Però attenzione, questo è un punto curioso, interessante, Cosimo ha avuto occasione di dire a suo fratello nel corso della vita che i libri non vanno mai tenuti fermi, bisogna sempre cambiare loro di posizione perché sono un po' come gli uccelli, se stanno fermi in una gabbia per troppo tempo nella stessa posizione intristiscono, ecco perché di giorno in giorno cambia loro di collocazione. Quindi ha avuto una vita in tutto e per tutto simile, anzi identica a quella di quelli, dei suoi simili che vivono coi piedi per terra, solo che lui è vissuto qualche metro più su. Beh, alla fine della storia Cosimo, ripeto, ha 65 anni se ricordo bene, ma non è importante, comunque è in fin di vita, ormai non si muove più. Suo fratello ha fatto portare sul noce in mezzo alla piazza un materasso, una specie di letto, lo ha fatto mettere al centro in modo che Cosimo possa stare sdraiato, non debba tenersi in bilico sui rami, e ormai tutti pensano che Cosimo, che ha passato la vita a fare tutto quello che gli altri non si aspettavano, a coglierli sempre di sorpresa, ad andare contro le convenienze, per una volta dovrà adattarsi alla vita, cioè sarà la morte che se lo prenderà come e quando vuole. E invece no, nessuno. Biagio racconta in prima persona e dice, nemmeno io. potevo immaginare quello che sarebbe accaduto. Ancora una volta Cosimo stava per sorprenderci. E questa è la conclusione del racconto. Succede tutto una mattina. E ecco qua. Certi aeronauti inglesi faceva un'esperienza di volo in mongolfiera sulla costa. Dunque Cosimo stava lassù e non si muoveva. Si levò il vento, era libeccio. La vetta dell'albero ondeggiava. Noi stavamo pronti. In quella in cielo apparve una mongolfiera. Certi aeronauti inglesi facevano esperienza di volo in mongolfiera sulla costa. Era un bel pallone ornato di frange e gale e fiocchi, con appesa una navicella di vimini e dentro due ufficiali con le spalline d'oro e le aguzze feluche che guardavano col cannocchiale il paesaggio sottostante. Puntarono i cannocchiali sulla piazza, osservando l'uomo sull'albero, il lenzuolo teso, perché ormai da molti giorni gli abitanti di Ombrosa si danno il cambio, tengono un lenzuolo teso perché se Cosimo dovesse precipitare a terra sarebbero pronti a riceverlo. Quindi dall'alto guardano l'uomo sull'albero, il lenzuolo teso, la folla, aspetti strani del mondo. Anche Cosimo aveva alzato il capo e guardava attento il pallone. Quando ecco la mongolfiera fu presa da una girata di libeccio, cominciò a correre nel vento vorticando come una trottola e andava verso il mare. Gli aeronauti, la storia è ambientata a Ombrosa, Ombrosa è un luogo che non esiste, ma pensiamo che si trovi in quella fetta di terreno tra il mare e la collina in Liguria. Gli aeronauti, senza perdersi d'animo, si adoperavano a ridurre, credo, la pressione del pallone e nello stesso tempo srotolarono giù l'ancora per cercare di afferrarsi a qualche appiglio. L'ancora volava argentea nel cielo, appesa ad una lunga fune, e seguendo obliqua la corsa del pallone, ora passava sopra la piazza ed era pressappoco all'altezza della cima del noce, tanto che tutti temevamo colpisse Cosimo. Ma non potevamo supporre quello che dopo un attimo avrebbero visto i nostri occhi. L'agonizzante Cosimo, nel momento in cui la fune dell'ancora gli passò vicino, spiccò un balzo, lui che non si muove da tanti giorni, da molte settimane ormai, rimaneva sempre disteso, spiccò un balzo di quelli che gli erano consueti nella sua gioventù. Si aggrappò alla corda, coi piedi sull'ancora e il corpo raggomitolato, e così lo vedemmo volare via, trascinato nel vento, frenando appena la corsa del pallone e sparire verso il mare. La mongolfiera, attraversato il golfo, riuscì ad atterrare poi sull'altra riva. Appesa alla corda c'era solo l'ancora. Gli aeronauti, troppo affannati a cercare di tenere una rotta, non si erano accorti di nulla. Si suppose che il vecchio morente fosse sparito mentre volava in mezzo al golfo. Così scomparve Cosimo e non ci diede neppure la soddisfazione di vederlo tornare sulla terra da morto. Nella tomba di famiglia c'è una stele che lo ricorda con scritto: Cosimo Piovasco di Rondò visse sugli alberi, amò sempre la terra, salì in cielo. C'è un racconto di Hermann Hesse intitolato Ricordi. In un angolo tranquillo, dove una larga roccia mi proteggeva dalla tempesta, mangiai la mia colazione: pane nero, salsiccia e formaggio. Dopo un paio d'ore di marcia in salita sotto un forte vento, il primo morso in un panino imbottito. Ecco un piacere, quasi l'unico, che possiede ancora tutta la delizia penetrante, la beatitudine quasi eccessiva delle autentiche gioie fanciullesche. Domani forse passerò da quel posto, nel faggeto, in cui ricevetti da Giulia il primo bacio. Durante una gita dell'Associazione Civica Concordia, in cui ero entrato per via di Giulia, il giorno successivo a quella gita ne uscii. E forse dopodomani, se tutto va bene, rivedrò lei in persona. Ha sposato un commerciante benestante di nome Herschel e sembra che abbia tre figli, uno dei quali, una bambina, le somiglia in modo sorprendente e si chiama Giulia anche lei. Di più non so, ed è più che abbastanza. Ma so ancora esattamente che un anno dopo la mia partenza le scrissi dall'estero che non avevo alcuna speranza di trovare un posto e di guadagnare e che non doveva aspettarmi. Mi rispose che non dovevo rattristarmi e rattristarla inutilmente. Al mio ritorno, presto o tardi che fosse, lei ci sarebbe stata. Ma 6 mesi più tardi scrisse di nuovo, chiedendomi di lasciarla libera per quello Herschel. E nel dolore e nella collera dei primi momenti, io non scrissi una lettera, ma le telegrafai coi miei ultimi soldi 4 o 5 parole impersonali. Quelle parole traversarono il mare. Non era più possibile ritirarle. È così pazzesca la vita. Fosse un caso, una ricompensa del destino, o fosse il coraggio della disperazione, appena la felicità amorosa fu in cocci, il successo, il guadagno e il denaro giunsero come per magia. Ciò che non avevo mai osato sperare fu mio come per gioco, ma ormai senza valore. Il destino è balordo, pensai. E in 2 giorni e 2 notti mi bevvi coi compagni tutto un portafogli pieno di banconote. Ma non mi dilungai a rivangare queste storie quando, terminato il pasto, gettai al vento la carta oleata ormai vuota e mi avvolsi nel mantello per un breve riposo. Preferii pensare al mio amore di allora e alla figura e al viso di Giulia, quel viso sottile con le nobili sopracciglia e i grandi occhi scuri, e preferì pensare a quel giorno nel faggeto in cui lentamente, con riluttanza, Giulia mi cedette, e poi tremò sotto i miei baci, e infine rispose loro, e lievemente, come in sogno, mentre le lacrime luccicavano ancora sulle sue ciglia, sorrise. Beh, cose passate. Ma il meglio non furono i baci, non furono le passeggiate serali fatte di nascosto. Il meglio fu la forza che mi sgorgò da quell'amore, la lieta forza di vivere, di lottare, di gettarmi nel fuoco per lei, poter dare se stessi in cambio di un attimo, poter sacrificare degli anni per il sorriso di una donna. Questa è la felicità, e questa non l'ho perduta. Un brevissimo brano, ancora di libri si parla, da Fahrenheit 451, gli anni della Fenice. E in questo futuro in cui i libri sono proibiti per legge, è proibito possederli e anche leggerli, Guy Montag, un incendiario che ha incarico di appiccare il fuoco ai testi scritti, alle pagine, improvvisamente, conoscendo un uomo, un certo Faber, ma soprattutto facendo un esame di coscienza, si rende conto che quello che ha fatto per 10 anni è sbagliato. E sarà costretto a fuggire dalla città, uscito dal perimetro della città, perimetro che è segnato, questa città del futuro, segnato dal fiume, si ritrova in aperta campagna, dove ci sono ancora alcuni resti, alcuni segni della civiltà passata, quindi per esempio i binari della ferrovia, ormai inutilizzati, e lì incontra un gruppo di uomini. Sono 5, ma Granger, quello che gli parla per primo, che gli stringe la mano, che gli presenta i suoi compagni, gli dirà: no, noi siamo a migliaia. Siamo a migliaia in tutto lo Stato. E vaghiamo, siamo dei vagabondi, ce ne sono un po' ovunque, intorno alle città, tutti fuggiaschi, tutti siamo stati costretti a scappare. Ma chi sono questi uomini? A un certo punto gli dice: ti piacerebbe uno di questi giorni, Montag, leggere La Repubblica di Platone? Montag: ma certo, sono io, La Repubblica di Platone. Vuoi leggere Marco Aurelio? Il professor Simmons è Marco Aurelio. Molto lieto, disse Simmons. Piacere, disse Montag. Voglio presentarti Jonathan Swift, autore di quel malvagio libro politico, I viaggi di Gulliver. E quest'altro è Charles Darwin. E questo è Schopenhauer. E questo è Einstein. E questo al mio fianco è il signor Albert Schweitzer, un pensatore di gran cuore davvero. Qui ci siamo tutti, Montag. Aristofane, il Mahatma Gandhi, Gotama Buddha e Confucio, Thomas Love Peacock, Thomas Jefferson, Lincoln, se permetti. Siamo anche Matteo, Marco, Luca e Giovanni. Tutti intorno risero sommessamente. Impossibile, disse Montag. Oh, possibilissimo, anzi. Perché anche noi siamo dei bruciatori di libri. Leggevamo i libri e poi li bruciavamo, per paura che ce li trovassero in casa. I microfilm non servivano. Eravamo sempre in viaggio. Non volevamo dover sotterrare il film in attesa di ritornare. Sempre il rischio di essere scoperti. Meglio tenersi tutto quanto in testa, dove nessuno può venire a vedere o sospettare nulla. Noi siamo tutti pezzi e bocconi di storia, letteratura, codice internazionale. Byron, Tom Paine, Machiavelli o Gesù Cristo. Ecco tutto. Dunque, Granger e gli altri, a migliaia, e lo dirà di qui a poco, non sono altro che dei libri viventi. Ognuno di loro ha imparato a memoria uno o più testi e li conserva nella mente perché una cosa che ancora non si può fare in questo futuro vicino lontano è entrare nelle menti degli uomini. Ma qual è il progetto di Granger e di tutti gli altri? Dice, Montag chiede, ma in quanti di voi altri siete? A migliaia. Sulle autostrade, lungo le ferrovie abbandonate, vagabondi all'esterno, senza possedere nulla, biblioteche dentro. Non è una cosa che sia stata progettata fin dal principio. Ognuno aveva un libro che voleva ricordare e che ha ricordato. Quindi, per un periodo di circa 20 anni, ci siamo incontrati durante le nostre peregrinazioni, connettendo così la nostra amplissima ed elastica rete e gettando le basi di un piano. La cosa più importante che abbiamo dovuto piantarci duramente in testa fu che noi non contavamo, non eravamo importanti, non dovevamo considerarci e non dovevamo essere dei maestri. Non dovevamo sentirci superiori a nessuno al mondo. Non siamo che sopracoperte di volumi, privi di ogni altra importanza che non sia quella di impedire alla polvere di seppellire i volumi. Alcuni dei nostri vivono in piccole città, in paesi e villaggi. Il capitolo primo, il Walden di Thoreau, abita a Green River. Il capitolo secondo a Willow Farm, Maine. Diamine, c'è un paesino nel Maryland con soltanto 27 abitanti. Nessuna bomba colpirà mai quel villaggio, che rappresenta la raccolta completa dei saggi di un uomo chiamato Bertrand Russell. E quando la guerra sarà finita, uno di questi giorni, perché quest'ultima parte del romanzo è ambientata in tempo di guerra, una guerra del futuro, che ha, in pochi secondi, raso al suolo l'intera città. E infatti, dall'aperta campagna, Montag e Granger e gli altri hanno visto questa enorme nuvola, un'enorme nuvola di polvere, di cenere, e svanita la polvere, spariti i grattacieli, sparite le case. Poche bombe e tutto è scomparso. È questo che Granger e gli altri aspettavano da almeno 20 anni. Quando la guerra sarà finita, uno di questi giorni o uno di questi anni, si potranno riscrivere i libri. E la gente sarà chiamata, le persone verranno a una a recitare quello che sanno. E noi ristamperemo ogni cosa, fino a quando le tenebre di un nuovo Medioevo non ci costringeranno a ricominciare tutto da capo. Ma questa è la cosa meravigliosa dell'uomo, che non si scoraggia mai, l'uomo. O non si disgusta mai fino al punto di rinunciare a rifare tutto da capo. Perché sa, l'uomo, quanto tutto ciò sia importante e quanto valga la pena di essere fatto. Per concludere, a suo modo anche questa è magia. Il fritto proibito. Io ero scassato come una vecchia forbice. Carburazione difettosa, cilindro dello stomaco ovalizzato, circolazione dell'olio irregolare, cuore che picchiava in testa, impianto elettrico che ogni tanto andava a massa, ora un piede, ora una mano, ora il cuscinetto di un gomito o di un ginocchio, ora la fanaleria che perdeva uno dei due occhi, ora la testa, ora il naso, ora i denti, ora il giunto cardanico della spina dorsale, niente andava bene. Procedevo a bicarbonato, a pillole, a pomate, a gargarismi, a polverine, a DDT, ad alcol, a tintura di iodio, a pasticche, purganti, rinfrescanti, emollienti, sulfamidici, cerotti, impacchi, inalazioni, suffumigi, olio, nafta, latte, acqua minerale, sali di frutta, infusi, fosfati e yogurt. Parevo un relitto pescato in qualche campo Arar a quei tempi. E il guaio è che quei tempi sono quelli di oggi. Comunque vale il passato remoto anche per non affliggere voi con lo spettacolo dei miei guai presenti. E un giorno convocai tutta la famiglia e dissi: la situazione è grave. La macchina sta in piedi a forza di fil di ferro e di rappezzi. Ma io non la posso mandare in officina, perché la macchina deve continuare il suo servizio. Pertanto, qualcosa bisogna pur fare per aiutare la baracca. Allora, da oggi la casa si impianta su questo principio base. Negli altri 6 giorni ognuno si regoli a seconda del suo buon senso e della sua discrezione. Ma il lunedì il babbo deve poter funzionare come un cronometro. Il babbo perde nel lavoro la notte della domenica e la notte del lunedì. Siccome egli deve lavorare anche durante l'intera giornata del lunedì, niente deve ostacolare, durante la giornata del lunedì, la sua marcia. Egli, per funzionare come un cronometro, ha bisogno di due cose: tranquillità assoluta e vitto adeguato al suo stomaco. Negli altri 6 giorni della settimana il babbo può avere il mal di stomaco, il lunedì non lo può avere. Albertino e la passionaria si resero perfettamente conto che non si trattava da parte mia di un tentativo di instaurare la dittatura, ma risposero che per conto loro si sarebbero comportati di conseguenza. La passionaria pretese, per evitare ogni possibilità di equivoci, delle delucidazioni di dettaglio. Il lunedì, disse, puoi arrabbiarti perché non trovi la colla sulla tua scrivania o perché la carta da disegno e l'inchiostro di cina li ho adoperati me. No, risposi, posso arrabbiarmi soltanto per la colla di cui mi servo assai raramente. Ma dovendo io disegnare il lunedì, il fatto di non avere a mia disposizione elementi essenziali quali la carta e l'inchiostro non può essere tollerato. Va bene, approvò la passionaria. Vuol dire che cambierò il turno. Albertino aveva una sola questione da sottoporre al mio esame. Il lunedì puoi arrabbiarti se non trovi più arance per farti una spremuta? No, risposi. La mancanza di spremute d'arancia potrebbe compromettere il funzionamento di tutta la faccenda. Va bene. Il lunedì mi arrangerò con mele, pere o altra frutta. Margherita parve non avesse niente da obiettare, ma quando io ritenevo oramai tutto sistemato, esclamò: dunque, io sono una specie di Lucrezia Borgia che per 7 giorni la settimana avvelena il marito e alla quale si chiede, in via del tutto eccezionale, di non avvelenarlo il lunedì. Il senso delle mie parole non era questo, glielo spiegai chiaramente. Si tratta semplicemente di evitare, nei pasti del lunedì, vivande confezionate in modo non adeguato ai miei disturbi di stomaco. Per esempio, basterà che tu il lunedì eviti accuratamente ogni cosa fritta. Eravamo in cucina e naturalmente il mio inchiostro di cina e i miei pennelli erano lì sulla tavola e la passionaria li stava usando per certi suoi lavoretti. Oggi non è lunedì, mi spiegò la passionaria quando io le chiesi l'inchiostro e un pennellino. Lo so, risposi. Voglio il mio inchiostro a solo titolo di prestito, perché devo scrivere sul muro, lì, a fianco della cucina economica, il lunedì in questa casa non si frigge. Effettivamente scrissi così sul muro e Margherita scosse il capo malinconicamente. Ricominciamo con le famose scritte sui muri? Sospirò. Perché non scrivi pure che il destino dell'Italia è sul mare e che indietro non si torna? Le rimproverai accuratamente questo suo inopportuno sarcasmo. Difendendo il mio stomaco, il lunedì, io difendo il mio lavoro e quindi l'avvenire dei nostri figli. E venne il primo lunedì dopo la riforma. Avevo lavorato tutta la notte della domenica e alzandomi dalla mia sedia sentii il bisogno di una buona spremuta d'arancia. Trovai le arance e ce n'era da dissetare un reggimento. Risalii e mi misi al tavolo da disegno. Vidi tutti i miei pennelli in bell'ordine, infilati nel vasetto giallo, vidi la boccetta dell'inchiostro di Cina. Al posto del barattolo della colla trovai un bigliettino della passionaria. La colla è sul mio schiritoio. È meglio che non ti inquieti e che la vai a prendere. Non mi serviva e perciò né mi inquietai né andai a recuperare la colla. Tutto funzionava magnificamente e venne l'una. Suonò il campanello del telefonino e staccato il telefonino interno e staccato il ricevitore sentii la voce di Margherita avvertirmi che se volevo scendere il desinare era in tavola. Ma prima di sentire la voce di Margherita sentii un abominevole odore di fritto attraverso la cornetta del telefono. Qualcuno cercherà di spiegarmi che l'odore di fritto non entrò nel mio studio attraverso il filo del telefono e che invece entrò dalle fessure della porta dopo aver invaso tutti i locali del pian terreno ed essere salito trionfalmente su per la scala. Ma io sono sicuro che il puzzo di fritto lo sentii al telefono, tanto era potente. Scesi e tossendo per il gran fumo che trovai in cucina mi sedetti davanti al mio piatto. Non dissi niente. Ma di lì a poco rincasò dalla scuola la passionaria che, buttata la borsa su una sedia, borbottò: «Me... ho incominciato a sentire la puzza quando ho fatto la voltata di Viale Romagna». E poi, citando, «Il lunedì in questa casa non si frigge». Margherita, che stava ultimando di carbonizzare non so cosa dentro la padella, si volse. «Lunedì?» esclamò angosciata. «Credevo che fosse sabato». «È straordinario come il sabato somigli al lunedì qui a Milano». Non volli calcare la mano. «I giorni passano così uguali l'uno all'altro che è facile perdere la nozione del tempo», dissi. «Comunque in avvenire la cosa non potrà più verificarsi perché io ogni lunedì mattina appenderò al muro un cartello con l'avvertimento: attenzione, oggi è lunedì». Mangiai il fritto, ebbi subito il mio mal di stomaco, ma non me ne dolsi troppo perché ero sicuro che sarebbe stato l'ultimo mal di stomaco del lunedì. Così venne il lunedì seguente. La mattina presto, scendendo in cucina per spremermi le solite arance, appesi al portamestoli che sta sulla cucina a gas il cartello: attenzione, oggi è lunedì. All'una scesi e trovai Margherita che stava friggendo. Allora mi seccai. «Margherita», domandai, «non hai trovato il cartello con scritto attenzione, oggi è lunedì?» «Certo», rispose Carlo. «È stato un pensiero gentile il tuo. Già che c'eri potevi scrivere anche domani è martedì». «Non ho capito però perché tu ci tenessi a ricordarmi che oggi è lunedì», esclamò in quell'istante la passionaria entrando in cucina e buttando la borsa in un angolo. «Il lunedì in questa porca casa non si frigge!» Margherita allora si ricordò e fu tanta la sua costernazione che io non insistetti. Mangiai anche quella volta il mio fritto ed ebbi il mio mal di stomaco che avvelenò tutto il lavoro del pomeriggio e della notte. E venne il terzo lunedì post riforma. Sceso per desinare trovai Margherita che non stava friggendo solo perché aveva appena finito di friggere. Non dissi niente e aspettai il ritorno della passionaria. Poco dopo la passionaria entrò e buttò la borsa sopra il termosifone. «Il lunedì in questa casa non si frigge!» esclamò la passionaria con aria di disgusto. «Si frigge soltanto il giorno che viene dopo la domenica e prima del martedì». Mi volsi a Margherita. «Non hai trovato il cartello con l'avvertenza del giorno?» domandai. Margherita spalancò le braccia e levò gli occhi al soffitto. «Sì», rispose, «sì, ho trovato il cartello del lunedì. Ho letto sul muro che il lunedì non si frigge, ma ho pensato che una volta tanto potevo permettermi di contravvenire a questo regolamento. Se in questa casa non si può friggere, cosa può fare una povera donna a desinare e a cena? Non è forse umano se una povera donna di casa che non ha fatto corsi specializzati da cuoca, dopo essersi rotta la testa per inventare pietanze non fritte, un bel giorno frigge un po' di cervella?» Era più che umano. E io compresi che non potevo più costringere Margherita a sottostare a questo gioco. Mi rivolsi alla passionaria. «Il vasetto della biacca, che doveva essere sul mio tavolo da disegno?» «La biacca non era nei patti», rispose meravigliata la passionaria. «Lo so», la rassicurai. «Voglio soltanto sapere dove si trova adesso». «In fondo alla credenza, vicino al barattolo della salsa di pomodoro», mi spiegò la passionaria. Con la biacca e un pennelletto copersi la scritta «Il lunedì in questa casa non si frigge». «Potevi lasciarla», commentò Margherita. «A me non dava proprio nessun fastidio». «E poi fanno tanta pena le vecchie scritte coperte che ritornano fuori». Venne il quarto lunedì dopo la riforma e all'una mi sedetti a tavola di ottimo umore. Margherita aveva cucinato una grossa padella di roba fritta e si sentiva odore di fritto almeno fino a San Babila. Ma io ero di ottimo umore. E quando entrò la passionaria ed esclamò «Il lunedì in questa porca casa si frigge sempre», io invece di seccarmi mi rallegrai ancora di più. Margherita portò in tavola la solita bigoncia di minestra in brodo, quella che mi piace tanto ma che mi gonfia lo stomaco come un pallone, e perciò devo accuratamente evitarla, almeno quando sono in pieno lavoro. «No, grazie», dissi rifiutando la minestra.
«Mangi?»
si informò Margherita. «Stai poco bene?»
«No, mangio, però aspetto».
Aspettai poco perché dopo 5 minuti suonarono alla porta e apparve un giovanotto in giacchetta bianca e con un portavivande tra le mani. Il giovanotto tolse dal portavivande un piatto di pasta al forno, un piatto di carne in bianco, un piatto di verdura e un piattino di frutta cotta e li dispose con garbo davanti a me. Poi se ne andò. Incominciai a mangiare tranquillamente, fingendo di non accorgermi che Margherita stava guardandomi con occhi speciali.
«Questo è l'affronto più sanguinoso che un uomo può fare alla madre dei suoi figli», mi comunicò Margherita con voce piena di angosciosa indignazione.
«Che un uomo vada a mangiare in trattoria, questo succede. Ma che un uomo si faccia portare a casa il mangiare dalla trattoria, ciò credo non sia mai successo». La pasta al forno era come la volevo io. Pochissima, asciuttissima e saporitissima. Finita la pasta, attaccai allegramente il resto, non curandomi di Margherita. E quando ebbi consumato il mio pasto, dissi: «Margherita, il lunedì io debbo funzionare come un cronometro. Non per me, ma per l'avvenire dei miei figli, e quindi anche per il tuo. Se un destino feroce vuole che il lunedì ci sia sempre roba fritta, io devo girare l'ostacolo ad ogni costo». Margherita mi guardò cupa. «È inutile che tu tenti di mimetizzare la faccenda», disse. «Io prendo quello che hai fatto oggi come l'offesa più turpe». Quando me ne tornai su a lavorare, ci lasciammo su questa base. Ed era una cosa spiacevole, ma il mio stomaco funzionò in modo eccellente. Venne il quinto lunedì e io scesi preparato al combattimento. Non sentii odor di fritto, entrando in cucina. Non sentii odore di niente. Qualcuno aveva apparecchiato la tavola, ma tutto dava l'idea che nessuno si fosse preso la briga di far da mangiare. Margherita stava ascoltando la radio. Albertino era fuori in giardino, arrivò la passionaria e anche lei rimase sbalordita. «Beh, adesso non si mangia neanche più in questa schifezza di casa?» Margherita non le diede retta. Evidentemente la burrasca sarebbe scoppiata fra pochi minuti, all'arrivo del garzone della trattoria col mio desinare. Invece non scoppiò niente. Giunse il giovanotto con una cesta, ne cavò 4 piatti di pasta al forno, 4 piatti di carne in bianco, 4 piatti di verdura e 4 piatti di frutta cotta. Li mise a posto sulla tavola e se ne andò. Ci sedemmo a mangiare in silenzio. Alla frutta cotta Margherita spiegò la situazione. «È come una liberazione. Una volta alla settimana non aver da ciabattare attorno alle pentole e ai fornelli. È una vacanza di cui sentivo il bisogno. E poi fa bene una volta alla settimana cambiare cucina». Non si disse niente altro e passarono i giorni e arrivò il 6° lunedì dopo la riforma. All'una scesi e mi mise ad aspettare seduto alla tavola apparecchiata. Arrivò regolarmente il giovanotto della trattoria che dispose i piatti fumanti sulla tavola. Pasta al forno, cervella fritta...
«Come?
Roba fritta?» domandai sbalordito al giovanotto. «Abbiamo fatto come ha ordinato per telefono la signora», rispose il giovanotto. Quando fummo di nuovo soli, Margherita esclamò: «Sempre roba in bianco, sempre roba in bianco. Ci si stanca un bel momento. Bisogna pur cambiare qualche volta». Il 7° lunedì il ragazzo della trattoria non venne perché nessuno lo chiamò. Io all'una scesi e trovai la casa impregnata dal puzzo del fritto. Entrò poco dopo la passionaria che storse il naso ed esclamò: «Qui va a finire che se non la piantate con questa storia del fritto, il lunedì me ne vado a mangiare in trattoria». 5 anni la passionaria. Nel pomeriggio, fatto il pieno di bicarbonato, andai per incominciare a disegnare e non trovai né pennelli né inchiostro di cina né lapis. Al loro posto c'era un biglietto della passionaria: «Se gli altri fanno quello che vogliono loro, ai patti non ci sto più neanche me». Allora arrivai alla conclusione che se le cose andavano così, forse era bene che andassero così, e mi consolai, misi i miei guai al passato remoto, anche se oggi, attenzione, sono le 13 di lunedì, e se folate di fumo nero salgono su dalla cucina e mi portano il più potente odor di fritto che mai naso umano abbia fiutato. E addirittura ringrazio Dio se oggi, ai miei 100 malanni, devo aggiungere anche un raffreddore che mi fa parere semplicemente odore quel puzzo infernale. Non tutti i mali vengono per nuocere. Questi sono alcuni esempi di scritture molto diverse che però in qualche modo la magia la creano. E detto questo, e a conclusione, forse quello che distingue i libri buoni da quelli cattivi, o comunque i classici dai non classici, le vere storie, è proprio questo: saper creare magia, in qualche modo saper creare attesa. E mi viene da dire di più, lo dice una persona interessata e lo fa, non so se bene o male, però lo fa per mestiere, forse sono quei libri e quelle storie che si prestano anche ad essere raccontati. Gli altri sono grandi libri, ma devono essere letti direttamente, in silenzio, ognuno per conto proprio.